voglio farti tanto felice, perché io sono colui che ti ama, lui che ti ama, lui che ti dà forza, che ti vuole benedire. Questo cammino, preparati a incontrarmi.
Continuiamo con una risposta a una famiglia che ci ha chiesto consiglio riguardo alla loro chiesa in casa. È la storia di alcuni fratelli che hanno studiato il nostro corso biblico profetico e ci hanno scritto dicendo che hanno iniziato una chiesa in casa e per lungo tempo tutto andava bene, tutto sembrava ok, ma dopo un po' di tempo la maggior parte delle persone che frequentavano la chiesa in casa hanno smesso di partecipare, sono andati via. Piano piano quasi tutti sono andati via, sono rimasti solo in quattro. E anche con questi che sono rimasti c'erano problemi. Non sapevano perché è successo e cosa fare. E ci hanno chiesto a noi, fratelli, consigliateci, aiutateci.
Grazie Signore. Cosa fare? E qui bisogna chiedere al Signore delle rivelazioni, perché ogni caso è diverso, non è che ogni caso, sì, non è che si può usare un metro per tutte le misure,
sì, e sì,
nelle cose spirituali non si può fare, è solamente la parola si applica, però anche la parola, attenzione, perché ci sono scritture che se usate malamente, come quello che spalancava la Bibbia prima di prendere una decisione, quello non prende una decisione se non apre la Bibbia, apre la Bibbia e dice Dio mi guida sempre così. Ciò che fammi vedere, allora questo apre la Bibbia, ecco qui, guarda, c'è scritto Giuda andò e si impiccò, te l'ho già raccontata la storia, no? E dice no, questo no, aspetta, qui in questi casi bisogna rifare,
certo.
Ok, rifacciamo, allora rifà di nuovo, spalanca di nuovo, dice tu vai e fai lo stesso. Cioè non è che, cioè usare, come dice Proverbi, una scrittura nella bocca dello stolto è come un ramo spinoso nelle mani di un ubriaco, hai capito? Non si può, attenzione, usare, leggimi la scrittura, 2 Timoteo 2,15. John, can you quote 2 Timothy 2,15?
Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
Ecco, wow.
Questo l'ha memorizzato.
Questo è in inglese, John l'ha memorizzato. Adesso Angelo legge in italiano.
2 Timoteo 2,15.
Bless you, John.
Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente le parole della verità.
Quindi bisogna dispensare rettamente le parole della verità e sapere cosa usare. Non puoi chiamare fariseo un fratello e non puoi chiamare fratello un fariseo, quindi attenzione, non puoi dare amore a uno che se ne approfitta, e bisogna dargli invece dargli amore, bisogna dargli il giudizio di Dio, la scrittura di Dio, la guida di Dio, e non puoi dare giudizi negativi a un fratello che invece ha bisogno di perdono. Quindi, mm-hmm. Bisogna dividere rettamente. Quindi dici dispensare o dividere?
Aspetta, dispensi rettamente.
Dispensi, che in inglese dice dividere. Quindi bisogna somministrare la parola nel modo giusto. Negli ospedali mica danno i salamini a quelli che hanno l'ulcera, capito? Le patate bollite è quello che è lo stomaco è sano. Io vedere che cibo dare, giusto?
Sì.
Cos'è? Ebrei 5 dice è il tempo che dovete essere dei leader, dei pastori, invece devo darvi del latte, e quindi cerchete di svegliarvi, dice Paolo a questa gente, dice svegliatevi perché è ora che dovevate essere maturi e invece devo darvi del latte. A posto?
Amen.
Grazie Signore. Va bene, io ho pregato per questa, e si è mai dato un messaggio, allora, e quindi i fratelli ci chiedono qui di pregare, ci hanno chiesto di pregare e chiedere al Signore. Io ho pregato e questa è la risposta che Dio mi ha dato. E, su cosa fare, su cosa bisogna fare, non solo loro, ma io, come sapete, parlo sempre in generale perché ho fratelli sparsi in 50 nazioni, quindi non posso rispondere sempre individualmente perché non ce la faccio. Quindi abbiate pazienza, perché devo sempre allargare un po' il discorso, d'accordo? Quindi ci sarà qualche dettaglio che non si applica a loro, non si applica a te, però si applica a un altro, quindi abbiate pazienza, d'accordo? Allora, questo ho pregato, questa è la scrittura che ho ricevuto, va bene. Scritture ce le hai, Angela?
Sì.
Sono quattro scritture.
Salmi 11, verso 3. Quando le fondamenta sono rovinate, che cosa può fare il giusto?
Ecco, questa è la più importante. Seguono altre tre scritture, ma questa è la più importante. Attenzione, prestare attenzione qui. Se le fondamenta sono rovinate, che si può fare? Niente. Salmo 27.
Salmo 27, 1 di Davide. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza.
Ok, quindi attenzione, sempre guardare al Signore.
Salmo 119, verso 11. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te.
Ok, allora la parola devi conservarla, se no pecchi. Prossimo.
Salmo 119, verso 97. Oh, quanto amo la tua legge, è la mia meditazione di tutto il giorno.
Allora, queste avete insegnato queste pecorelle a amare la legge, cioè il Vangelo nel nostro caso, tradurre Vangelo. E avete insegnato le pecorelle a conservare la parola nel loro cuore, altrimenti avrebbero peccato. Uh-huh. Avete insegnato a questa gente, Salmo 27,1, che Gesù è la luce, quindi seguire sempre quella luce, oppure l'avete letto a casaccio qualche capitolo della Bibbia così. Perché se le fondamenta sono rovinate, il giusto non può fare niente. Il giusto stesso, se non ha le fondamenta nella parola in Cristo, non può fare niente. Quindi a me mi sembra, quello che sento, sento che questa chiesa sta crollando per mancanza di fondamento nel Signore e nella sua parola. Quindi la cosa salutare da fare in questi casi è farsi alcune domande. Primo, questi fratelli avevano dato a queste pecorelle che se ne sono andate il fondamento della verità, cioè le scritture basiche per farle sopravvivere in Cristo? Va bene, studiare bene Giovanni 14. Gesù in Giovanni 14 preparava i discepoli per il dopo crocifissione, per il dopo la sua morte, risurrezione e ascesa in cielo. Cosa fare? Ed ecco che Gesù prima della sua morte prepara la Chiesa, Giovanni 14, 15, 16 e anche 17, va bene, prepara la Chiesa al dopo, gli dà il fondamento, sarete dispersi, ognuno per conto suo. Quindi, attenzione, perché tu inizi la Chiesa in casa, d'accordo, però io fratelli anziani che aprite Chiesa in casa, ascoltate, c'è sempre la possibilità che le pecore che voi seguite, che si sviano, che non tornano. Quindi prima che questo possa avvenire, va bene, dobbiamo dare loro il bagaglio spirituale perché ce la facciano e non ricadano nella vecchia fossa con noi o senza di noi, con la nostra chiesa, senza la nostra chiesa, con frate Giuseppe o senza frate Giuseppe, d'accordo? Per questo che nel corso biblico insisto, dovete memorizzare queste scritture. C'è gente che torna, figlioli prodigi, che dopo mesi, dopo anni, dice: frate Giuseppe, sono qui, mi ami ancora? Ma certo che ti amo ancora. Io sono stato figlio prodigo tante volte. Quante volte io mi sono allontanato dalla verità, dalle scritture, mi ricordo anni, tanti anni fa, è cascato nella pornografia, il Signore mi ha salvato, mi ha tratto fuori. Quante volte ho desiderato la donna di un altro? Quante volte sono cascato nella fossa e il Signore mi ha tirato fuori? Come non posso elargire a te la misericordia e il perdono che Dio ha dato a me? Come non posso avere misericordia su di te che Dio ha dato a me? Come non posso?
Amen.
E grazie che sono cascato in queste fosse che posso capire i fratelli che sono nella fossa e non posso guardarli: uè, io non ho mai fatto queste cose, io non farei mai queste cose, hai perso la salvezza, tu ti devi ribattezzare. Non posso dire queste cose, va bene, perché per questo che è così importante che il Cristo sia fatto figlio dell'uomo, figlio di Maria, sofferto come noi. Ebrei 13,8 dice:
Ebrei 5.
Cos'è?
Ebrei 5,8, credo.
Grazie, 5, a leggere per cortesia.
Sì, un attimo. Ebrei 5, verso 8. Benché fosse figlio, imparò ubbidienza dalle cose che soffrì.
Va bene. Gesù imparò dalle cose che soffrì. Le sofferenze, fratelli, ringraziate e lodate Dio per le sofferenze. Tua moglie è scappata di casa, si è cascata nella fossa della pornografia, puoi uscire. Basta che ti metti in ginocchio davanti a Gesù, 1, 2, 10, 100 volte esci dalla fossa.
Amen.
Come si prende la corda per uscire? Si prende in ginocchio. Ecco come si prende. Come si afferra la mano di Gesù? Si afferra in ginocchio, chiudendo gli occhi.
Amen.
Va bene. Quindi farsi queste domande, e non parlo solo a questi fratelli, sto parlando a tutti, per cortesia. Quindi fratelli che... Questi fratelli che ci seguono dicono, ma te la sei presa? No, sto parlando a tutti, questa è una lezione importantissima. Va bene, allora cerchiamo di non essere come quelle chiese che se qualcuno se ne va dalla chiesa, che noi abbiamo sentito parecchie storie, Dio ci liberi, un membro se ne va dalla chiesa e gli dicono che hanno perso la salvezza, ma non è vero, dobbiamo invece, se è possibile, amare questa gente che se ne va, benedirle e che sappiano che la porta... per tornare sempre aperta. Non stiamo parlando di lupi, ok, lupi per cortesia, aria, va bene, ma sto parlando nel caso di pecorelle che sono solo deboli, va bene, e questi sono i pastori che Dio cerca, i pastori che amano le pecore.
Amen.
Ok, poi un'altra domanda che io vorrei fare a questi fratelli e ad altri in questa situazione che stanno, che c'è chiesa nelle case e stanno perdendo pecorelle, ascoltate, ma questa gente, noi a questi fratelli, noi avevamo dato loro, infatti Angela, il corso biblico, è gratuitamente, giusto Angela?
Sì, sì.
Ok, quindi l'hanno ricevuto il corso biblico, l'hanno fatto, sì, sì. E si sono sentiti così forti da fare chiesa in casa, benissimo, ottimo, ma la domanda è, questo corso biblico lo hanno offerto a queste pecorelle, perché è essenziale. Il corso biblico contiene il fondamento principale della fede cristiana in Cristo. Cioè, quindi sono scritture da memorizzare, da mettere in pratica, per poter crescere in una vera relazione felice e personale nel Signore. Vi sono scritture importanti in questo corso che io ho pregato una ad una prima di inserirle ad ogni passo, vero Angela?
Sì, sì, sì.
Abbiamo pregato disperatamente, sì. Ci abbiamo messo mesi a metterle insieme, mesi.
È vero.
Ok, abbiamo pregato, chiesto al Signore quale scrittura si adatta perfettamente, quindi l'abbiamo inserita ogni passo del corso, va bene, scritture ricevute da Dio per gli amati fratelli studenti, non sono prediche, ma scritture... anche per imparare la cosa essenziale di avere una vera comunione con Gesù, camminare con Lui, imparare a parlargli, appartarsi con Gesù ogni giorno, imparare ad ascoltare la sua voce, imparare a ricevere prima o poi le sue profezie. Cosa importante quando c'è da sapere quali decisioni prendere, va bene? Leggi, c'è il secondo Timoteo
3:16. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia.
Va bene, Proverbi 6:23.
Il precetto è infatti una lampada, l'insegnamento una luce. Le correzioni e la disciplina sono la via della vita.
Salmo 119:9.
Come potrà il giovane render pura la sua via? Badando a essa mediante la tua parola.
Va bene, quindi queste scritture del corso biblico non sono lì per bellezza, per fiorellini intorno al giardino, no. Sono essenziali. Fratelli che l'hanno fatto così, l'hanno letto come libro del telefono o come un libro religioso, alla fine sono ancora lo stesso, è logico. L'hai fatto con mezzo cuore. E se cosa ci hanno detto molti di loro, ricomincio da capo,
sì,
e hanno sprecato 5 mesi.
No, l'hanno ricevuto però non l'hanno studiato.
Pensavano che era un'altra predichella. Caro mio, quel corso lì, se lo fai bene, ti insegno come battezzarti nello Spirito Santo, come fare guarigioni miracolose, come controllare la tua salvezza, imparare le profezie al tempo della fine.
Sì, sì.
Poi il terzo punto, la terza domanda che vorrei fare è questo. A tutti, la voglio fare. Stiamo insegnando le nostre nuove pecorelle a evangelizzare a loro volta? Se il nuovo convertito non inizia ad evangelizzare, Ok? Il suo corpo spirituale che si trova dentro ciascuno di noi non cresce, non si sviluppa nella fede. Rimane sempre come, sai, un ritardato spirituale. Sai, quelli poveracci in carrozzella, quegli handicappati che non crescono, preghiamo per loro. Beh, però nel caso dello spirito dipende da noi.
Sì.
Quindi se il nuovo convertito, fino a quando non inizia una vera sana dieta, di nutrirsi in modo sano nella parola, processandola, assimilandola nello spirito, come si ottiene questo? Si ottiene solamente vivendo secondo le regole ferme, strada stretta e diritta, regole di una sana vita in Cristo. Va bene, oggi c'è New Age, anarchia, gente va nelle chiese, si interpreta la Bibbia come gli pare, come gli fa comodo. Invece bisogna ricevere e nutrirsi nella parola fedelmente, giornalmente. Poi bisogna mantenere il corpo dello spirito in movimento, esercizio, cioè lo stesso di un corpo fisico, va bene? E questo si ottiene tramite l'evangelizzazione, cioè un ammalato che va all'ospedale e sta lì 6 mesi o 3 mesi, nel nostro caso di convertiti, convertiamo gente di 15, 20, 30 anni che non si muove dal letto dell'ospedale spirituale. Quindi uno che sta all'ospedale 6 mesi, gli dicono, ehi, 6 mesi, un anno che sei qui a letto, devi cominciare piano piano a fare esercizi, camminare, passeggiare, articolarti, sgranchirti, ogni giorno, minimo tot tempo, mezz'ora, un'ora, quello che è. E allora piano piano recupera, e ci vuole mesi. Ora uno che è stato paralizzato nello spirito per 20 anni, 30 anni, infatti neanche è nato di nuovo a volte, caspita, ha bisogno di esercizio. E che esercizio stiamo parlando? Qui stiamo parlando di esercizio spirituale, stiamo parlando. E come si fanno queste cose? Si ottiene tramite l'evangelizzazione. Quando diciamo andate ad evangelizzare, non è una bella predichella di fratello Giuseppe. È una cosa essenziale. Diventate mezzi morti, smorti e stramorti se non andate in giro a evangelizzare. D'accordo? Potete farlo anche seduti. Siete in una caffetteria, non sto parlando di muovere le gambe, sto parlando di muovere anche quelle, ma principalmente muovere lo spirito, la bocca, gli occhi, guardare, il cervello funzionare per Gesù, per il Vangelo, muoversi, andare a casa, preparare studi biblici, prendere appunti, darsi da fare. Questo è esercizio spirituale, addestramento spirituale. Va bene, quindi se non diamo la parola, va bene, ai convertiti, e se i convertiti non danno la parola, non parlano di Gesù, ecco che cosa succede. Se non diamo la parola diventa stagnante e puzza dentro di noi. Parola che ieri abbiamo letto nella Bibbia, ci siamo inginocchiati, Gesù ci ha parlato. Se oggi non andiamo fuori a darlo ad altri, o andiamo fuori, andiamo dentro, quello che è, allora diventa stagnante. Va bene? E questo, da cosa si vede che la parola è stagnante? Si vede, vai in certe chiese o vai a visitare certi fratelli, eccetera, e li vedi in depressione, liti in famiglia, cioè l'acqua è stagnante, puzza. Liti in famiglia, liti in chiesa, mormorazioni, sono scontenti, noia, annoiati a leggere la parola, preferiscono la televisione. La parola non entra dentro. Perché non entra dentro? Anche l'elettricità, se non entra, se non esce l'elettricità non entra, è così. Quindi la parola per entrare nel tuo cuore deve uscire, perché la parola precedente deve essere data. Se non viene data, va bene, allora la parola nuova non entra. La leggi con la capocchia, con la mente, ma non entra nel cuore. Guarda un lago, l'immagine di un bel lago, ok? Allora, un lago che c'ha l'acqua tributaria ma non ce l'ha emissaria, cioè entra ma non esce. Cosa fa sto lago? Trabocca. Quindi un lago che poi c'è anche il lago che non riceve neanche da. E allora cosa diventa? Una palude puzzolente, va bene? Dove le pecore neanche possono bere, va bene? Ma ci sono solamente rospi, zanzare, simili. E oggi ci sono un po' di chiese che sono diventate più paludi che laghetti di acqua fresca, va bene? E potabile per le pecorelle da bere. Quindi, fratelli, assicuriamoci per cortesia che stiamo dando l'acqua fresca di Gesù e non religiosa, va bene? Nel nome di Gesù.
Grazie, Gesù.
Va bene, è stato chiaro fino adesso?
Sì.
Hai bisogno di chiarire qualcosa?
Sì, No, sì? Voglio dire che se voi eravate solo un gruppo che si incontra per pregare e leggere la Bibbia, non credo che io sarei qui oggi, perché quello che mi ha attirato a voi come cristiani è stato proprio le attività e i progetti che facevate per i giovani. Sono andata per fare teatri, per viaggiare e così via, e non tanto per sedermi e pregare, perché quello non era un'attrazione per me. Però dopo ho capito anche l'importanza della preghiera, certo, e dello studio della parola. Però è molto importante fare progetti, fare attività per le nostre pecorelle, altrimenti la chiesa in casa normalmente non dura molto.
Attività ispiranti.
Perché la gente si annoia se non fa qualcosa, quindi va e cerca divertimento dall'altra parte. Quindi dobbiamo trovare metodi di avere divertimento in Gesù. Cose belle pure che anche aiutano gli altri, ma nello stesso tempo ci danno anche a noi un motivo di continuare, ci entusiasma, se no sicuramente ci annoiamo.
Ma se tu vai a evangelizzare, a testimoniare di Gesù e tu non ti stai entusiasmando, se tu non sei ispirato, se quello che predichi non parla a te, e guarda che non parla anche agli altri, dicono sì, fanno un sorrisetto e spariscono per sempre.
Sì.
Per questo che quando evangelizzi col cuore ricevi sempre rivelazioni nuove. Io non riesco a testimoniare a una persona, a una pecorella con tutto il cuore, non riesco a insegnare un programma radiofonico qua senza ricevere profezie, messaggi, rivelazioni, cose nuove che io non ho mai sentito. Tu lo sai benissimo.
Sì.
Mi senti dire cose che non ho mai sentito. E io con te.
Perché? Vero.
Perché quando ci mettiamo tutto il cuore, e allora ti apri allo Spirito Santo. Spirito Santo, quando uno ci mette tutto il cuore, arriva, puntuale, sì. E lo Spirito Santo è più
è
puntuale
vero.
Di un treno svizzero, va bene? È puntualissimo, Spirito Santo, guarda, tu ti metti il cuore, Spirito Santo dice, ci sono qua, andiamo.
È vero,
e allora
sì.
Cosa succede? Tu con tutto il cuore, ci metti tutto il cuore e comincia, lo Spirito Santo comincia a parlare. E quando parlo allo Spirito Santo sono rivelazioni, sono
sì.
cose nuove. Cioè,
sì.
Mentre sono io tante volte, ma mi capita ogni volta, ogni sabato, ogni domenica sono qui, e durante la settimana quando evangelizzo qualcuno, cioè dico cose che io la prima volta che le sento. Dico, caspita, però, quello che ho detto è mica male, però. Cioè, se non fosse perché sembrerei superbo, io tante volte io direi, ho detto una cosa eccezionale, ma in gamba quello che ho detto. Invece sto zitto perché sennò diciamo questo qua. Ehi.
Invece questo... deve ricordarti Matteo 10 verso 20, non siete voi quelli che parlate, ma è lo Spirito Santo che parla in voi.
Amen, amen.
E allora va bene.
Amen, va bene, quindi di grazie Signore. Quindi allora, dove eravamo, dove eravamo rimasti?
Insegnare alle pecorelle ad evangelizzare.
Allora, insegnare alle pecorelle ad evangelizzare. Quindi, quello che quando apriamo una chiesa, quando ci riuniamo, facciamo una chiesa, possibilmente tutti i giorni con le pecorelle, dovevi insegnare alle pecorelle della nostra comunità a diventare a loro volta leader e anziani di casa e guide del gregge. Per esempio noi qui siamo una comunità e siamo anche una chiesa, poi c'è una chiesa mondiale, no? E poi c'è la comunità Radio Blast, la comunità che si chiama la chiesa, la comunità dello spirito. Quindi voglio spiegare un po', perché a volte uno si chiede com'è la differenza chiesa e comunità. Beh, ognuno la interpreta a modo suo. Come la vedo io, tutti i fratelli mormoni, testimoni di Geova, cattolici, evangelici, battisti, pentecostali, chiunque che lo desidera può far parte della nostra chiesa. Tutti, gente che conosciamo, che non conosciamo, che ci fidiamo, che non ci fidiamo. Vabbè, tutti. Però fa parte della nostra chiesa, è molto grande, mondiale, capito? Però fa parte della nostra comunità, è un'altra storia. Quindi comunità è una cosa molto intima, comunità dello spirito. Poi la nostra, fa parte della nostra chiesa, tutti possono far parte, logico. Però fa parte della nostra comunità dello spirito. E questo solamente persone che conosciamo, che ci fidiamo, giusto? Che
certo,
si sono dimostrati
sì.
veri. Preciso questo perché qualcuno si chiede com'è la differenza. Mm. Va bene? Quindi andiamo avanti col punto che è l'essenzialità di insegnare la parola ai fratelli. Quindi qual è lo scopo? Lo scopo è diventare leader e anziani,
sì.
Perché se non sei un anziano come fai a insegnare? Quindi tu quando ti riunisci con le pecorelle a casa tua sei una guida del gregge, va bene? Questo gregge deve ogni giorno essere guidato a Gesù per il suo cibo per la sua acqua fresca e limpida, la sola acqua che li può dissetare, e li disseta per sempre, quindi perché è la sua verità, che lui ci dà in questo tempo dalla fine. Quindi quando avete pecorelle che vi riunite a casa vostra, o dove vi riunite a casa loro, o in caffetteria, però cercate di farlo tutti i giorni, se no siete un'altra chiesa morta della domenica. Infatti io, Angela, tu sei qui perché ti invitavo tutti i giorni.
Sì, sì, sì.
È vero o no?
Sì, però non solo a ascoltare la Bibbia, mi avete invitato a cantare la con la chitarra, a viaggiare, conoscere sempre gente nuova, perché evangelizzando tutti i giorni conosci persone nuove. E poi il teatrino, imparare lingue.
Sì,
e tutto
però,
questo è così interessante.
Ma tu sei cresciuta perché ti invitavamo tutti i giorni.
Sì, sì, sì.
Abbiamo visto che eri una ragazza abbastanza potenziale, ho detto questa qui può diventare una guida. E allora ci siamo concentrati su di te, a nutrirti. Quando finivamo una giornata, leggiamo la parola, andiamo a evangelizzare, qualcuno ti diceva: domani cosa fai?
Sì, prossimo incontro, e facevamo i piani.
E capì, già programmavamo le domani, sì, e te dice: beh, domani appena finisco di studiare vengo a tale ora. Benissimo, ottimo. Mm-hmm. E tu venivi tutti i giorni praticamente. Finché sì. Il giorno sono venuto e mi hai detto: ho buttato via il libro all'università, sono qui a tempo pieno. Gli ho detto: wow, fantastico, sei sicura? Sì, sono sicurissima. Com'è che mi hai detto? È così ispirante sta ragazza. Cos'è che hai detto? Ripeti.
Che sono passati 3 mesi. E a
tre mesi
punto,
che ci visitavi, giusto?
E a questo punto venivo tutti i giorni,
ecco.
Sì. E a un certo punto era un incontro con tante pecorelle che avevamo incontrate per le strade, e sono venute per la prima volta ad un incontro, erano come 12 persone lì. E io ho cominciato a dire a tutti la mia testimonianza, che il giorno prima I broke in pieces all my books.
Che tu raccontavi, sì, che tu il giorno prima avevi distrutto i tuoi libri di università.
Sì, I broke them.
Li avevi strappati.
Yeah. E ho sentito una grande liberazione da questo peso che era l'università, come una liberazione, che sono libera finalmente.
Grazie a Dio.
Però ho fatto anche alcune cose che poi la collega che viveva con me in stanza è stata scioccata, che mi ha visto.
Cosa hai fatto?
Ho messo la musica ad alto parlante, molto alto.
Volume.
I spread the papers all over the room.
The paper you tore up?
Yes, yes.
E i libri che ho strappato li ha buttati in tutta parte della stanza.
There were many everywhere and I had a good dance.
E quello ha detto, a dance?
I had a very good
on
dance.
On the broken paper?
Yes.
E ti sei messo a ballare, lodare Dio, su tutti i libri strappati. Quello ha detto: qui a questo punto chiamiamo l'ambulanza.
I was free, really.
E ti sei sentita libera.
Per me è stata una cosa così grande che mi ha liberata, e quando ho testimoniato a tutte quelle pecorelle che sono rimaste con la bocca aperta, ma cosa fa questa?
Perché lei andava a scuola.
Erano troppo fresche quelle pecore, non potevano sentire una testimonianza così forte prima
troppo
volta.
Troppo nuove, erano nuove.
Sì, erano nuove, quindi non è che poi si spaventano, che chiediamo anche a loro di abbandonare la università, ma nessuno mi ha chiesto niente.
No, io non lo chiedo mai, Sarangelo.
Nessuno mi ha chiesto di abbandonarla, è stata la mia idea.
Non ti ho mai chiesto. Io ti do la parola, poi ti arrangi.
Quindi voi mi avete detto: Angela, queste cose in privato, non devi dirle a tutte le pecore, perché loro si spaventano.
Si spaventano, ah, si è detto così?
Sì, sì. Ah, sì. Attenzione, perché sono troppo piccole ancora, fresche queste pecorelle.
E si gli dà un pezzo di...
Prima cosa, quando evangelizzi, non dici questo.
Si dà una bistecca alla fiorentina da mangiare, quando devi dargli un po' il latte col cucchiaino. Logico che questi si...
Sì, sì, sì.
In effetti, cioè, noi non diciamo mai... cosa uno deve fare, cioè, però gli diamo le scritture, a me mi piace lasciar parlare le scritture. Atti 4:13 dice che gli apostoli erano ignoranti, popolani, senza istruzione. Ignoranti si trova nella Bibbia in inglese, in italiano dice senza istruzione. Gesù, Giovanni 7 cos'era? Giovanni 6 dice come conosce costui delle lettere, cioè queste istruzioni senza aver studiato. Deve essere Giovanni 6 o 7, credo, forse il 7.
Amen.
Va bene, gloria al Signore. Allora, vabbè, qui siamo arrivati alla fine di questo piccolo messaggio. Quindi cercate di, per cortesia, mai dire alle pecore cosa fare, però quando devono fare una cosa, per esempio smettere di adorare l'idolo della scuola, dategli le scritture. Ripeto, in Giovanni 7 e Atti 4:13 parla appunto che Gesù non aveva istruzione, gli apostoli neanche. E allora, se tu vuoi mettere la tua fede nell'istruzione, diploma, fai pure, io no di sicuro. Gloria al Signore, perché l'istruzione e la scuola, diciamo, uccide la creatività, ti costringe a pensare le cose che hai dovuto memorizzare alla scuola scritte da un ateo. E quindi la tua mente funziona, segue certi binari, capito? Se la locomotiva è una scuola atea, e tutti i tuoi vagoni seguono quello. Invece, se tu invece impari dalla Bibbia, se ti serve sapere dalla storia di un imperatore, di un papa, di una guerra, di un'informazione scientifica, clicchi sul computer oppure ti prendi un'enciclopedia di 5, 10, 15 minuti e ti risparmi un anno di scuola. Va bene? Quindi allora, fratelli, bisogna insegnare alle pecorelle della nostra comunità a diventare a loro volta leader, a diventare a loro volta anziani di casa, a guidare il gregge, va bene? Un gregge che dobbiamo portare al Signore, alla parola, alla Bibbia, va bene? Nel nome di Gesù Cristo, va bene? Quindi cerchiamo di, cosa dice Proverbi 11:30? L'albero del giusto, no, il frutto del giusto è un albero di vita.
Sì.
Quindi no, qual è il nostro frutto? Il nostro frutto non è un frutto, ma è un albero. Cioè ogni persona che evangelizziamo deve a loro volta evangelizzare altri. Capisci? Queste chiese che sono a numero chiuso, cioè 100 membri, 500 membri, 1000, i soldi che faccio ogni settimana in questa chiesa. No, caro. No, qui siamo qua per propagare il Vangelo, non incassare in banca, per cortesia.
Sì.
Io ogni volta, tante volte nella mia vita ho finito i soldi e non c'erano soldi per l'affitto. Grazie a Dio che adesso i fratelli aiutano qua, ma... E tante volte, e il Signore provvedeva, vai a evangelizzare, passi il cappello e chiedi offerte, Signore. Le pecorelle aiutano, quando non aiutano continua ad andare, il Signore provvede, va bene? Allora, tutto questo si insegna con l'esempio, non con le prediche, va bene? Quindi se vuoi far diventare delle guide, le tue pecorelle che diventano anziani e guide, che questo è lo scopo, quindi non la predica ci serve, non serve, ci vuole il tuo esempio. Quindi se le pecorelle vedono i vostri frutti, i nostri frutti, ricevono l'ispirazione di attivarsi anche loro, ma questa attivazione, questa ispirazione si riceve solo con l'esempio ed è così che crescono spiritualmente e non si annoiano, d'accordo?
Vero, sì,
è
vero.
Va bene? E poi il fatto che c'hai 10 pecore, 20 pecore, 15 pecorelle, così, ricordati che diciamo tutti i laghi fanno uscire l'acqua. E dopo un po' il lago si secca. Il lago ha bisogno si chiama tributario. Cioè un fiume che è un ruscello che entra e diciamo porta l'acqua fresca. Quindi tutti i laghi perdono sempre l'acqua, eccetera, devono essere ricostituiti così, altrimenti diventano stagni. Quindi ricordati che una chiesa con 10-15 pecore, se tu ti siedi lì sulle glorie, oh gloria a me, ho 15 pecorelle, non è che rimarranno sempre 15, se ne andranno. Vedi Giovanni capitolo 6, tutti abbandonarono Gesù tranne 12. Giovanni 6, tutti lo abbandonarono, e succederà anche a voi. E allora cosa devi fare? Devi continuazione andare a evangelizzare con le tue nuove pecorelle, invitare nuove pecorelle, di maniera che le cosa c'è? Arrivano pecorelle e altre partono, arrivano nuove e le altre vanno via, però su e giù vai sempre aumentando, un po' come succede a noi, d'accordo? Abbiamo sempre persone che vengono, visitano la nostra radio e dicono, oh no, questo grida troppo, fammi trovare uno un pochettino più civilizzato e cambiano radio, va bene. Quindi, è così, no?
Ma quanti hanno scritto che sì, hanno fatto proprio questo all'inizio, hanno detto questo grida troppo e hanno smesso di sentirci. E dopo 2 mesi, dopo 3 mesi, sentivano nel cuore come qualcosa che diceva devi andare ad ascoltare di nuovo quello che grida. E poi ascoltando di nuovo hanno cominciato a amare la parola. Hanno dimenticato di te, Giuseppe, hanno cominciato a amare Gesù, la parola, quello che è scritto, hanno cominciato a crescere e poi ci hanno scritto confessando, sai, all'inizio non mi è piaciuto, però adesso sì.
No, ma uno grida. Però
ma quanti hanno detto questo?
Bisogna vedere perché uno grida anche, no? E bisogna vedere, cioè che... Non è il fatto di gridare, cioè Giovanni Battista gridava, ma devo vedere perché uno grida. Allora, cerchiamo di fare la nostra parte, Dio ci aiuterà, va bene, fratelli? Quindi cerchiamo di essere pastori buoni, pastori fedeli, va bene? E non esiste pastore buono e fedele, c'è solo Gesù, quello, no? E noi siamo tutti studenti che stiamo imparando. Non so voi, ma io arriverò al rapimento come studente pastore, va bene?
Senti, posso chiederti riguardo alle chiese in casa una domanda da parte di Rosa?
Sì.
Rosa è una sorella di 74 anni e dice: carissimi fratelli, ringrazio Dio e voi che mi date carica tutti i sabati e domeniche. Una domanda per fratello Giuseppe. Una figliola di Dio, se è completamente sola, può considerarsi chiesa? Un forte e caloroso abbraccio a tutti voi che stimo, rispetto e amo. Ciao John, ti voglio bene anche io. Dio vi benedica.
This is
Rosa.
Say hi to Rosa.
Sister. She's 74 year old and she's saying, hi John, I also love you.
Thank you.
All right.
He said, thank you.
Grazie Signore, va bene. Va bene, allora la sua domanda, fammi solo la domanda succinta, Angela.
Allora, io so che Rosa è un po' da sola. Le ha detto che neanche sapeva come usare il computer o scrivere email e ha cominciato a scrivere queste cose, a imparare come usare email solo per comunicare con noi. Si è comprato appunto il tablet per comunicare con noi e ascoltare Radio Blast.
Dio la benedica.
Però dice, sono completamente sola, non ho una chiesa intorno a me, non ho persone con quale pregare insieme.
Ho capito.
Allora, una figlia di Dio, se è completamente sola, può considerarsi chiesa?
Ok, guarda, due cose. Prima la parola chiesa o ecclesia in greco è solo a plurale e significa assemblea, d'accordo? E al singolare si dice un credente.
Mm-hmm.
Ora, se un credente è credente vero, va bene, come questa sorella appunto,
mm-hmm.
allora questa credente, questa sorella Rosa, allora anche se è sola, fa benissimo, tranquillamente parte della Chiesa mondiale, del corpo di Cristo, in che posizione? Nella posizione che deriverà dal suo amore e fedeltà in Cristo. Va bene, uno può essere all'altro ospedale paralizzato e far parte della sposa di Cristo più di uno che va in giro a gridare per le piazze e evangelizzare. Dipende, è una questione di cuore. Va bene? Va bene. E poi un altro punto importante, il secondo punto è questo, cara Rosa, non hai motivo di essere sola, va bene? Non hai motivo perché, diciamo, quando vai in giro, fa la spesa di qua, fa la spesa di là, quando vai a comprare il latte, vai a comprare, che so io, dai, visitare i parenti o fai una passeggiata, che so io, troverai altre donne destra e sinistra che sono nella tua condizione, magari della tua età o più o meno come ti pare, va bene, e che potrai tu dare un volantino, dare un CD, evangelizzarli, fare amicizia. Ricordarsi sempre che fratelli che dicono non so come evangelizzare, ma l'evangelizzazione non è come insegnano le religioni che devi studiare teologia, quello è il modo di far scappare le pecore. L'evangelizzazione è amicizia, è solamente fare amicizia. Vai al supermercato, va bene, e trovi guardi intorno e senti nel tuo cuore, ah, lì c'è una signora che sta comprando i fagioli in scatola. Ho capito? E va lì e magari anche con delle scuse. Gli dice, scusa signora, io c'ho questa cosa qui, questa scatola così, com'è che si cucina questa? E dice, ah, si cucina così, 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 così. Ah, va bene. Da, 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 da. Poi sei pecora, hai attaccato il bottone e allora quando parli sempre dire Dio la benedica, oh, grazie a Dio, pregherò per lei, insomma. E poi vedi se reagisce al negativo o al positivo e quindi attacca il bottone e evangelizzi. Ci sono mille modi di evangelizzare. L'importante, il segreto è fare amicizia.
Quindi
quando hai fatto amicizia, il cuore si apre come una rosa e piano piano parli un po' del Signore, un po' di questo, ma non prediche, non spalancare la Bibbia e Dio non si chiama Dio ma si chiama Geova, ma cosa gli interessa quella?
Mm-hmm.
Lo scoprirà da solo quando cresce. Insomma, fate amicizia, quando evangelizzate non evangelizzate, fate amicizia, aspettate mezzo minuto, un minuto, due minuti o tre, finché si apre il cuore alla vostra amicizia, va bene? Offritegli un caffè, d'accordo?
Quindi,
al primo incontro.
Quindi
poi,
per essere chiesa devono essere almeno due o tre che pregano insieme, come dice Matteo 18:20.
Esatto,
dove
chiesa
sono due
almeno
o tre
due.
Riuniti. però lei da sola può dire che fa parte della Chiesa mondiale, del
gruppo.
Ma lei
non fa parte della nostra Chiesa?
Sì, sì.
E allora dice, io faccio parte della Chiesa dello Spirito.
Sì.
Oh, c'è uno che grida lì nel deserto in Sud America. Se le tue orecchie non fischiano, vieni ad ascoltarlo.
Okay.
Invitate tranquillamente, mandateci il nome e noi mandiamo email privati come volete. Noi siamo qua per sostenervi.
Amen.
Siamo qui per servire i fratelli. Il Signore me l'ha detto un sacco di volte, siamo qua a servire, va bene? Quello che avete bisogno, quello che possiamo per voi lo facciamo. E quello che non possiamo fare, Angela?
E vi insegniamo a fare senza?
E vi insegniamo a farne meno.
È così.
Va bene, quindi quello che possiamo fare lo facciamo subito. Quello che non possiamo vi insegniamo come farne a meno. La militare era così, eh? Se tu c'hai il mitra e vuoi il bazooka, dici, guarda, ti spieghiamo che puoi fare senza bazooka. D'accordo?
Un'altra domanda veloce che è arrivata adesso da parte di Carmelo.
Carmelino.
Fratelli, cosa devo fare se magari dico a delle pecorelle di fare chiesa in casa e non ne vogliono fare? Devo insistere nel chiedere di fare chiesa insieme?
Ma attenzione che la gente si spaventa anche, no? Quando la gente dice, oh, facciamo chiesa in casa, cioè attenzione alle cose premature. Quindi non puoi andare a un bambino che sta mangiando, che beve il latte e dire prendi questa grigliata di salsicce, e non puoi fare così, il bambino vuole il latte. Quindi se tu vai una pecorella appena convertita, o anche che non è appena convertita però è debolina, che ne capisce di chiesa in casa, perché lui chiesa in casa pensa qualche chiesa protestante o cattolica, non capiscono le chiese in casa. Quindi ripeto di nuovo, fare amicizia,
quindi non insistere,
no,
su
non
cosa,
ne parlare, no? Neanche no. Noi, Angela, tu sai come noi evangelizziamo, non diciamo a nessuno facciamo chiesa in casa.
No, no.
Mai.
No, no, per esempio siamo andati nelle strade a evangelizzare, incontrato anche famiglie, e prendiamo i numeri uno all'altro così possiamo stare in contatto. E anche,
i numeri di telefono.
E anche, diciamo, di solito io dico così, forse un giorno ci incontriamo di nuovo, possiamo visitarvi, leggere la Bibbia insieme, pregare per la vostra famiglia.
E dicono sempre di sì.
E sempre dicono di sì.
Sempre di sì.
E così ti inviti praticamente a casa loro per fare chiesa in casa, però non lo dici. Tu non dici vengo da te a fare una chiesa nella tua casa, che quelli si spaventano. Perché dicono,
dici,
ma questa
dici,
non
guarda,
è una cosa normale.
Vieni da noi o noi veniamo da te come preferisci, e poi magari venire da noi, magari te preferirlo. Da noi vuol dire magari una caffetteria. Perché per noi che gli dice no, non ti ricevo perché non mi fido di te, non ti conosco.
No.
Gli dici, oh d'accordo, va bene, sì, ciao, poi gli telefoni, il giorno dopo dice, guarda, sono in centro, caffetteria tal dei tali, vieni, ok, ci incontriamo lì.
Sì.
Quindi sono sempre pecorelle, finché capisci se, capito?
E dopo che crescono un po' nello spirito e capiscono cosa è una chiesa in casa, poi ok, col tempo si può fare. Però all'inizio fai una chiesa in casa senza chiamarla chiesa. Fai un incontro.
Sì, ma sai, è come gli alberi di limone. Sai, gli alberi di limone è un albero che produce limone in continuazione, 12 mesi all'anno. Infatti, fratelli, volete investire in frutti, investite in limone. 12 mesi all'anno il limone produce sempre limone in continuazione. Così mi hanno detto, poi dovrebbe essere così, ma l'albero di limone che avevamo, ti ricordi, produceva in continuazione?
Sì, sì, sì.
E quindi è corretto, sì, sì. No? Perché io non sono molto, non vorrei dire, capito, false profezie. Dico. Quindi voglio dire, l'albero di limone, quando tu vai a prendere il limone, non è che spacchi tutti i rami con una mazza, un bastone, tutti i limoni giù. No, tocchi il limone, ti deve quasi cadere in mano sto limone. Non è che va lì che lo strappi che tutto il ramo se ne viene. Quindi una pecorella, va bene, e quando è tenera, gentile, ha paura. Le pecorelle hanno paura. Fino adesso sono state solo fregate, imbrogliate, turlupinate, solo, e compreso anche dalle chiese. Arrivi tu con ennesimo falso profeta, quindi devi dimostrare che non sei come gli altri, va bene? E allora devi fare amicizia, quando crescono, che crescono, e saranno loro a desiderare, devi aspettare che viene il desiderio prima di... E come i fratelli sposati qui mi capiranno, com'è che avete fatto con la vostra moglie quando era fidanzata? Non è che appena l'avete visto lì seduta sull'autobus, sono andato lì, signorina, io vorrei far l'amore con lei.
Ai, 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 ai.
È così che si fa con le...
Johnny vuole che traduco per lui, cosa faccio?
Stiamo parlando di cose meteorologiche, spirituali, sentimentali.
Johnny, we're talking about deep
digli
things.
Così che dobbiamo andarci piano, nelle relazioni, moglie e marito, pastori e pecorelle. Va bene? Okay. You agree? Sei d'accordo, John? You agree? You need to go slowly?
Whatever.
Andarci piano?
Whatever.
Detto come ti pare. Questo non è troppo impresso.
Come
allora,
ti pare?
Senti, cioè, fratelli sposati, e come avete fatto con la moglie? Cos'è? L'avevo appena incontrata, signorina, io vorrei sposarla. No. Questa manco ti conosce. Dico, no, ma scusi, si tolga dei piedi, si tolga di mezzo, che io non la conosco a lei. Non importa, io la sposo lo stesso. Non è così che si fa. Siete andati col fiorellino, fiorellone, il gelatino, il gelatone, andiamo al cinema, non so, il vostro stile. Va bene? E quindi piano piano la ragazza ti casca tra le braccia. E quando ti casca tra le braccia dice, sai, io vorrei legarmi a te un matrimonio. Capito, giusto? Quindi avete aspettato che la moglie vi è cascata tra le braccia. Ecco, questo è così che si fa. E così anche con le pecorelle nello spirito. Va bene, leggi. E il Canto dei Cantici parla di come corteggiare. Il Canto dei Cantici di Salomone, no? E allora quindi andate avanti con la parola. Però la parola di Gesù, il Vangelo, ricordate che quello è solamente il fondamento. Non è che può leggere sempre Bibbia, Bibbia, Bibbia. La gente si annoia, non si capisce niente. Quello è il fondamento. Va bene, come dove era in Perù, ordinavi un caffè e ti davano sul tavolone del bar, c'è un tazzone, una teiera, un contenitore di caffè super concentrato, metti un dito, due dita nella tazza e poi aggiungi acqua calda. E io non ci capivo, all'inizio mi prendevano per stupido, ho detto cosa faccio con questo caffè? E alla fine questo mi fa questo proprio fesso, me l'ha fatto lei la signora, ho capito tutto. Quindi la Bibbia è così, metti un po' di concentrato di Bibbia nel cuore e poi aggiungi tanto amore, amicizia, barzellette, giochi, storielle e poi un'altra goccia di Bibbia. E non è che leggi 2, 3, 10, 20 capitoli, non ci capiscono niente, per questo che stiamo traducendo tutto qua, stiamo traducendo la Bibbia nel linguaggio di oggi, d'accordo? Allora Angie,
sì.
Mi sono quasi spiegato?
Chiediamo a Carmelo, non lo so.
Ok.
Per me sì.
Cos'è
sì,
che
sì.
Chiedeva Carmelo?
Se deve insistere con le pecorelle che non vogliono fare chiesa in casa.
Ok, chiedi a Carmelo se ha capito, se no gli spieghiamo un'altra mezz'ora. chiedi Carmelo, per favore.
Carmelo,
sapere.
Scrivimi subito perché non ho un'altra mezz'ora.
No, è domanda intelligente, no? No, dovete assolutamente... Amicizia, fratello, amicizia con qualche goccia di Gesù sopra. Va bene?
Amen.
Va bene? Va bene.
Senti, facciamo una pausa e poi andiamo alla richiesta di preghiera. Mettiamo un canto che
Carmelo
parla...
Carmelo ha scritto già, non ancora?
No, non credo.
Carmelo, che succede col tuo email?
E va deve bene. Scriverlo.
Va bene.
Quella, durante la canzone arriva.
Va bene, va. Diamogli un po' di grazia. Cosa ci canti?
Una canzone sulla Chiesa, non so come si chiama, Popolo Mio o La Chiesa, non lo so titolo corretto.
C'è uno che è Popolo Mio.
Sì, però qui la stessa canzone si chiama La Chiesa, quindi non conosco
sì.
Il titolo completo.
Ok, non è Voglio una Chiesa, no? Vabbè, comunque,
no.
Senti, non complichiamo le cose.
Guarda, volevo ignorare il titolo e parlare di altre cose, quindi non farmi dirlo, non farmi dire il titolo. Quando non lo so non lo dico.
Sempre più misteriosa tu diventi qua, beato che ti capisce.
Però voglio prima veloce annunciare che domenica, la settimana prossima, visto che cambia l'ora in Italia, cioè il 29 ottobre, visto che cambia l'ora in Italia, le dirette cominceranno ogni sabato e domenica alle ore 14, alle 2 italiane. Quindi per i fratelli che seguono dall'Italia. E ascoltiamo questo canto, John, La Chiesa. Click on the song. Yeah, that's it. Michael. Click.
Popolo mio, ascolta quel che devo dire. Puoi darmi un minuto per poter parlare, da te non voglio niente, solamente ascolta, perdona se in questo momento ti interrompo, 2000 anni fa io fui crocifisso, mio corpo fu coperto del tuo peccato, mi presi le tue colpe sopra il mio costato, per darti la vita eterna come un regalo. E sorgono domande, perché non mi ascolti, perché non mi guardi, perché non mi parli? L'ipocrisia ha ceccato la tua mente e dici che mi ami e ti senti giusto nel tuo ragionare. Hai scambiato la mia gloria per i tuoi sentimenti. A volte delle notti vengo e ti sveglio, ma non ti importa ormai parlarmi un momento. E passa tutto il tempo per le cose vane, alla televisione, alla moda e alla fame. Hai perso la santità che in te brillava, sai più del mondo che della mia parola. Il mio anelito è usarti per mostrare la mia gloria, riempirti di unzione, far traboccare la tua coppa, che il mondo potesse ascoltare quando parlo, perché il tempo svanisce, si svanisce. Ricordi quando non stavi più tra le mie braccia, piangevi come un bimbo affamato e scalzo, in una camera vuota io e te contavamo le lacrime che cadevano dal nostro viso. Ti diedi una nuova vita e aprì una nuova porta e venni nel tuo cuore togliendo la tristezza. Oggi dici che di me non hai bisogno, nonostante senti un grande vuoto dentro. Non puoi negarlo, stetti sempre con te. Pensa bene a quel che oggi io ti dico, perché non saprai quando sarà troppo tardi. Non potrai più incontrarmi, o quando non smetterai di piangere per me, quando ricorderai i momenti accanto a me. Quando non smetterai di piangere per me, quando ricorderai i momenti accanto a me, ritorna a me, a me, ritorna a me, a me.
Continuiamo e prima di leggere le richieste di preghiera vi leggo il messaggio di Carmelo che ci ha scritto durante questa canzone con la sua risposta e dice: fratello Giuseppe, ti ascolterei per altre 3 ore parlare di Gesù e di Gesù e di Gesù. Ho capito, grazie per la risposta. Dio vi benedica tanto. Grazie a te Carmelo, tu sempre mandi domande interessanti perché so che stai evangelizzando molto. E sei sempre nelle nostre preghiere. Sei un fratello speciale. Dio ti benedica, Carmelo.